Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi la Chiesa ricorda il curato d'Ars, un tempo modello dei sacerdoti. Lo invochiamo oggi per tutti quelli che il Signore chiama al suo servizio nel ministero. Chiediamo anzitutto perdono delle nostre colpe.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
Capitolo 14, i versetti dal 13 al 21. In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì da Nazareth su una barca e si ritirò in un luogo deserto in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Parola del Signore.
Dopo aver concluso le parabole, cioè il capitolo dove Matteo ha radunato uno dei modi in cui Gesù parlava, soprattutto in riferimento ai segreti del regno, abbiamo visto la finale di questa parte, con l'immagine molto bella di colui che aveva già un grande tesoro nella Torah, il grammateus, come lo scriba, viene tradotto forse il dottore della legge, che divenuto discepolo del regno diventa ancora più ricco e può trarre fuori i segreti infiniti della parola di Dio, perché sono senza fine, sono dei segreti senza fine che si possono continuamente riscoprire. Questa immagine molto bella è seguita poi, come abbiamo visto, abbiamo meditato insieme la visita a Nazareth, dove è ricordata la famiglia di Gesù. È uno dei punti in cui è ricordato in modo diciamo dettagliato, salvo che non c'è il nome delle sorelle, non si dice neanche quante sono, o noi intendiamo cugine. In ogni modo il Vangelo parla in questi termini, però c'è il nome dei fratelli e sono alcuni molto conosciuti, perché notavamo già che Giacomo è l'autore della lettera poi, e che Giuda è l'autore della lettera, e i familiari di Gesù, questo è noto da altre fonti, hanno avuto un ruolo preponderante nella guida della Chiesa palestinese avanti nei decenni. E quindi questa visita a Nazareth dimostra che Gesù è un vero profeta, proprio dalla difficoltà di accettarlo da parte dei suoi più vicini, parenti e diciamo, perché non c'è nessun profeta senza onore se non in casa sua. Questo si può anche analogicamente estendere, perché c'è un insegnamento qui. Ecco, riconoscere i doni di Dio è più difficile riconoscere i doni di Dio di chi ci sta vicino. Difatti le domande loro non sono propriamente, a mio parere, domande, esprimono la difficoltà. Non è costui figlio del falegname, le sue sorelle non stanno tra noi, insomma, cos'è questa sapienza? Anche questo attesta che Gesù veramente è profeta, così è l'interpretazione che Gesù dà di questa situazione, di questo fatto. Non c'è nessun profeta, tutti i profeti sono così, dice Gesù, tutti. Se un profeta, un vero profeta, in casa sua non trova quell'onore. Ecco. Poi abbiamo visto il collegamento ancora una volta fra Gesù e Giovanni Battista nei versetti successivi, inizio del capitolo 14, dove è raccontata la fine del Battista in rapporto però a Gesù, perché viene raccontata come, tra parentesi, viene ricordata la sua fine dopo aver detto che Erode si stupisce, sente parlare della fama di Gesù e la interpreta in rapporto al Battista. Qui c'è anche l'attestato che Gesù faceva dei miracoli. Erode si spiega questo col fatto che è uno risorto dai morti, perché il Battista non ha fatto miracoli. Gesù invece fa miracoli, e questo è dovuto al fatto che è un... Comunque Erode lo intenda, così è risorto dai morti. Ecco, adesso vediamo, direi, possiamo tener conto di ciò che precede, ma guardiamo oggi il brano che ci sta davanti della prima moltiplicazione dei pani.
Io mi sono soffermato soltanto sul versetto 14, che dice: sceso dalla barca, Gesù vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. E l'ho confrontato con un brano precedente in cui si parlava appunto di Gesù che sente e prova compassione, ed è al capitolo 9, verso la fine, in cui Gesù dice: vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. È sempre questo rapporto con le folle che suscita in Gesù compassione. E anche nel capitolo successivo a quello che stiamo leggendo adesso, nella seconda moltiplicazione dei pani, al versetto 29, si dice che Gesù chiamò i suoi discepoli, al versetto 32, chiamò i suoi discepoli e disse: sento compassione per la folla. Ecco, e qual è un pochino la differenza? Nel capitolo 9 noi abbiamo appunto Gesù che ha appena guarito le infermità dentro il popolo, quindi c'è proprio un legame diretto con quello che leggiamo oggi, mentre nella seconda moltiplicazione dei pani la compassione di Gesù lo porta a desiderare che tutte queste persone vengano sfamate. Come dicevo, oggi invece abbiamo questo rapporto diretto tra avere compassione e guarire. Ecco, mi sembra che non sia casuale che queste appunto differenze non siano casuali, cioè che il fatto che Gesù, preso da compassione, guarisca i malati, si è proprio messo in evidenza da questo testo. Cioè, il testo qui non dice: Gesù preso da compassione invitò i suoi discepoli a cercare da mangiare, ma dice guarì i loro malati. Ecco, mi sembra quindi che dobbiamo, cioè questo ci invita a meditare proprio sul fatto che il Signore, vedendo il suo popolo, vede le malattie che sono nel suo popolo. Come ogni famiglia ha i suoi malati, così questo popolo ha i suoi malati. Il Signore li vede e li cura. E questa compassione allora si esprime in questo modo, cioè si esprime nel fatto di raggiungere quanto vi è di malato nel popolo per curarlo. Cioè non vedere semplicemente la faccia, come dire, ordinaria, noi diremmo priva di interesse, ecco, della folla, ma cercare quanto vi è di malato, di debole, di fragile.
Nel termine compassione, mi spiace questa così precisazione più di tipo psicologico, c'è sempre invece una componente un pochettino di superiorità, cioè io provo per l'altro un atteggiamento, mi metto in una condizione in cui c'è sempre un po' un aspetto così autoritario. Da buddista quindi più scientifico sarebbe più esatto parlare di empatia, cioè la differenza fra l'atteggiamento compassionevole e l'atteggiamento empatico è proprio quello che l'empatia è quello che di chi soffre insieme, di cui partecipa insieme in questa opera di farsi carico, di entrare, di mettersi nei panni dell'altro, ecco. Quindi è solo una precisazione stupida, ma è proprio, qui proprio mi sembra che proprio ci sia questa empatia, ecco, questo comportamento empatico del Signore che si fa parte, lui che fa parte, quindi non c'è niente di arrogante, superiore, di situazione, ma è proprio un mettersi dalla parte di queste persone, anche nei casi che sono stati ricordati nelle altre occasioni, c'è sempre questa componente di empatia e non di compassione, come si intende, ecco, normalmente in ambito più scientifico, psicologico.
Ecco, solo un parallelo dei salmi, ce ne sono tanti di salmi paralleli a questo Vangelo, Salmo 102-103, che dice: benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti corona di bontà e di misericordia, e sazia di beni la tua vecchiaia e rinnova come aquila la tua giovinezza. C'è tutto, insomma, la benedizione, la guarigione dalle colpe e poi anche questa sazietà che è per l'anima, cioè proprio è un'operazione veramente profonda, rigenerante, ecco, che opera solo Dio, che solo Dio ad operare. E qui Gesù appunto si manifesta proprio come colui che guarisce, come colui che sazia fino in fondo, e sazia l'anima, guarisce l'anima, e questo mi sembra che sia unito al fatto che Gesù lo fa per tutti, insomma, questa folla che poi non si, cioè, si conta, ma però nello stesso tempo non si può contare, perché le donne e i bambini non sono contati, quindi è un bene, insomma, immenso che Gesù porta, profondo, perché veramente tocca il punto più profondo nell'anima, ma è verso tutti, insomma, verso le folle che non si possono contare.
Queste folle non sono scandalizzate come gli abitanti di Nazareth, non sono scandalizzate dagli insegnamenti e dai miracoli che Gesù compie, anzi sono attratte da questo e vanno dietro di lui, lo cercano. E Gesù trasforma queste folle nel suo gregge, in un certo senso. Lui diventa il pastore, si rivela come il pastore di queste folle, ecco. Le guarisce, le nutre, le sazia. E questa parola saziare è una parola che indica il banchetto finale nel regno, ecco, questa sazietà. A me sembra che complessivamente il testo dice che lui è il vero pastore del suo popolo e rinnova questo suo popolo come un padre di famiglia che spezza il pane.
Ma un piccolo particolare che notavo è che nel versetto 13 è detto che Gesù, avendo udito questo, della morte del Battista, oppure nel versetto precedente, cioè del fatto che era giunta notizia della fama di Gesù a Erode, comunque lui a questo punto si ritira in un luogo in disparte. E visto che poi è di nuovo al versetto 23 è di nuovo detto che, congedata la folla sale sul monte in disparte a pregare, quindi possiamo pensare che anche qui Gesù si ritira in disparte, cerca forse appunto la solitudine per poter stare col Padre suo, in dialogo col Padre suo, in preghiera. Però alla vista di queste folle, è come dire, non si sottrae più, cioè lui vede queste folle e la prima esigenza, è guarire queste moltitudini, cioè prevale la compassione nei confronti di queste folle ammalate. Stamattina leggevamo il commento di San Giovanni Crisostomo, diceva che, a proposito di questa guarigione, dice che qui Gesù non chiede neanche la fede, mentre in altri punti dice: vista la loro fede, li guarisce. Qui ha solo compassione di questa folla così ammalata, sofferente, e guarisce. Però ecco, il particolare che mi colpiva è questo: come appunto Gesù di fronte a queste folle abbandona, anche se si era ritirato in disparte per pregare, ma in quel momento lui si dona completamente, prevale questo sentimento la compassione per le folle.
Sembra che il testo voglia anche dire della collaborazione dei discepoli: date voi stessi da mangiare, e poi dopo viene detto al 19 e questo pane i discepoli lo diedero alle folle. E in questa collaborazione, in questo passaggio da Gesù ai discepoli, dai discepoli alle folle, forse c'è anche un passaggio sottinteso, perché c'è questa preghiera di benedizione, gli occhi che si alzano di Gesù. Quindi in fondo Gesù evidenzia anche nei gesti, nel modo di operare il miracolo, la sua dipendenza dal Padre. E quindi mi sembra che il testo voglia anche dire che c'è una trasmissione, appunto, anche si saziarono, l'ho già detto Sandro, no? Il banchetto finale, lo diceva nelle Beatitudini: beati gli affamati e gli assetati di giustizia, saranno saziati da Dio. E qua mi sembra che il testo voglia dire che c'è tutta, attraverso l'opera di Gesù, la collaborazione dei discepoli e la benedizione del Padre che raggiunge tutti. E certo, molto diverso, credo che tante volte l'abbiamo anche visto, ecco, da quella collaborazione, da quel passaggio del banchetto subito precedente, che era il passaggio di un ordine di morte verso Giovanni Battista, e poi di quel quella scena così della testa mozzata che passa dai soldati a Erodiade, alla madre. E questo invece è veramente un passaggio di, appunto, di compassione, di guarigione, di vita.
Ma solo un'impressione che mi è rimasta adesso mentre ascoltavo voi, mi colpiva il rapporto fra questi cinque pani e due pesci, questa poca cosa che cresce e diventa così grande da poter sfamare tutti, e le parabole che abbiamo letto invece al capitolo precedente, in particolare quella del granello di senape e del lievito, ecco, perché mi sembra proprio la concretizzazione di queste parabole, questa potenza di crescita, di trasformazione che nel Regno dei Cieli prende cose piccole, povere, e le trasforma, ecco, qui in questo episodio si vede proprio come una forza grandissima. L'altra cosa che mi colpiva è la sequenza di tutte queste parole che richiama immediatamente all'Eucarestia, perché c'è la liturgia della parola, di cui qui adesso non se ne parla in questo brano, però sappiamo che Gesù parlava e insegnava, c'è l'offertorio, portatemeli qui i pani e i pesci, c'è la consacrazione, ecco, esattamente con questo scandire così preciso di ogni gesto, dello sguardo di Gesù, che è esattamente ciò che il sacerdote fa sull'altare alla consacrazione, c'è l'agape fraterna, la distribuzione a tutti di questi pani nuovi, che sono nuovi perché non sono la stessa cosa che i discepoli hanno consegnato nelle mani di Gesù e che sono capaci di sfamare tutta la folla.
Cosa piccolissima, perché ormai è finito, sulla benedizione, mi ha fatto ricordare che effettivamente questo gesto che il Signore fa è un gesto antico, è un gesto che fanno i padri di famiglia, che hanno fatto prima, diciamo, che lui venisse dall'inizio dei tempi, e che stanno ancora facendo la benedizione sul pane, la benedizione nel condividere. E questa è una cosa bellissima, perché è come se il Signore dicesse: io sono nei piccoli gesti, io sono sempre lì perché sono sempre stato con voi, ecco. E in questo momento ordina la folla, cioè diventa una cosa, non so come dire, diventa come se fosse un rito, ed è quello che poi si fa nella mensa, ecco, se ci crediamo, ringraziamo il Signore.
È che la messa è una benedizione, e Gesù pronunciò la benedizione, diciamo, anche nella messa, anche qui, e il collegamento con l'Eucaristia per l'Evangelista mi sembra evidente, cioè che c'è questa, ma il collegamento è garantito anche dal fatto che anche, appunto, l'Eucaristia è una benedizione. La benedizione, noi normalmente facciamo il contrario adesso: benedici, Signore, questo pane, si benedice Dio. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Gesù ha detto così più o meno, forse l'ha cantato perché si faceva così, ha detto: sei tu Dio, nostro Dio, re del mondo, che trai fuori il pane dalla terra. Questa è la benedizione sul pane, la benedizione sul vino, e noi lo diciamo, nella riforma è messa all'offertorio questo tipo di benedizione, nell'offertorio diciamo infatti così, per detto sei tu Signore che ci dai, eccetera, e questa è la benedizione classica. Comunque No, io volevo dire un'altra cosa, cioè questo volevo sottolineare un punto. La parola che Gesù dice ai discepoli da un po' di tempo mi sembra centrale, mi sembra che sia un grande insegnamento, è molto forte. Non hanno bisogno di andarsene, date voi da mangiare, è il vostro dovere. Come Dio aveva il dovere di dar da mangiare al suo popolo, perché l'ha condotto nel deserto, dove non c'è modo di mangiare, e Dio dava da mangiare. Come Gesù fa così, e dice ai discepoli che devono far così, devono caricarsi dei problemi di tutte quelle persone che andavano avanti, non dire andate a cercare da mangiare, non hanno bisogno di andare in giro, date voi da mangiare. E come si fa? Come ha fatto Gesù. Gesù mostra qui come si deve fare. Dice, ma i miracoli non siamo capaci. Invece sì, soprattutto se colleghiamo questo con l'Eucaristia, è quello che facciamo. Date voi da mangiare. Questo implica, come avete già spiegato voi molto bene in diversi di voi, implica il coinvolgimento di Gesù, non è un fatto puramente, diciamo, immediato, implica quello che viene tradotto compassione o empatia, implica che Gesù sia il coinvolgimento effettivo. I discepoli devono imparare che quelle persone sono affidate a loro, come Gesù fa, che ha cambiato programma, e così devono imparare a fare i discepoli, e io penso attraverso l'Eucaristia. L'ultima cosa che volevo sottolineare è che c'è in tutti questi racconti, sono gli avanzi. E noi trascuriamo un po' questa cosa, gli avanzi evidentemente per l'evangelista sono molto importanti. In tutti i racconti ci sono gli avanzi, e gli avanzi sono 12 ceste piene. Quindi non è casualmente ci sono 12 ceste mezze vuote, 12 ceste, 12 proprio piene. Naturalmente per Matteo questo è Israele, Matteo è una comunità, è una chiesa di Israele, diciamo, sono ebrei, e vede in questo la promessa che Gesù, che è il Messia di Israele, sazierà tutto Israele, è una promessa. E anche noi fa bene questo, perché quando facciamo l'Eucaristia possiamo pensare a questo. L'Eucaristia è sempre anche una promessa che Dio compirà il suo disegno.